Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi. Se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate». Parola del Signore. Siccome questa parola che abbiamo ascoltato gira intorno all'amore, al concetto dell'amore, bisogna che la traduciamo un po', perché noi dell'amore, l'abbiamo detto tante volte, abbiamo un'idea così un po' inadeguata, no? Perché per noi l'amore è un sentimento e come tutti i sentimenti si accende, si spegne, c'è, non c'è, e comincia e poi finisce. Quando è finito l'amore, il resto lo potreste raccontare voi, eh? Quello che succede in famiglia quando finisce l'amore di qualcuno. Va tradotta, per esempio, innanzitutto comincia dicendo: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli. Quale tempo? Giuda se n'era andato, erano rimasti solo loro quella sera, in quella probabilmente ultima cena, anche se Giovanni non ne parla così. Si sta accomiatando da questa compagnia che si era scelto, con la quale aveva attraversato la Palestina, la Samaria, tutta dalla Galilea fino alla Giudea, e poi alla fine se li era portati fino al Tempio di Gerusalemme, dove aveva cominciato ad insegnare, proprio là dove le autorità lo avevano in qualche modo messo in difficoltà per condannarlo e poi ucciderlo. Dunque è il nucleo delle persone che lo hanno conosciuto di più, sono i dodici, tranne uno che appunto se n'era appena andato. E dice in quella sera: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Ora, osservare la parola o un comandamento non è comprensibile con le logiche dell'amore, secondo la nostra mentalità. Per questo va tradotta. Dunque, se uno mi ama, non vuol dire se uno ha un sentimento carico nei miei confronti. Se uno mi ama vuol dire se uno ha aperto il cuore a tutte le cose che io gli ho insegnato. Perché questa parola non è un comandamento, è un insegnamento. Ora, tu sai che i comandamenti che ti vanno bene o non ti vanno bene li devi, no? Una legge, che ne so, del codice della strada, ti piace o non ti piace. Lo dico soprattutto agli uomini, le donne hanno un altro modo di pensare. Ti piace o non ti piace, no, la devi fare la legge, no? Se il cartello dice qua non si entra, non si entra, è inutile che fai cosa. Qua invece questo comandamento di amare, questo non ti impone qualche cosa, ma ti insegna a fare qualche cosa. Ora tu dirai: se me lo insegna vuol dire che io non lo so, e qua invece è proprio il contrario. Gesù ti dice qual è il senso di un comandamento perché sa che tu hai la capacità di intuirlo, perché questo amore è già presso di te, perché tu hai immagine e somiglianza di Dio, sei stato fatto, c'è in te una capacità dell'amore di Dio, una capacità che purtroppo a causa delle vicende della vita si deteriora, si rovina, va in difficoltà, ma c'è questo amore. Tutte le volte che te ne accorgi hai voglia di andare avanti, tutte le volte che percepisci la presenza di questo amore ti viene voglia di combattere, di sperare, eccetera. Ma c'è una cosa che dice qua interessante, dice: se uno osserverà la mia parola, io e il Padre mio verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Qua bisogna che ci capiamo, amici. Ma se lo dice Gesù la sera prima di morire, sarà vero o non sarà vero? E lo diceva a loro o anche a quelli che per la loro parola e la loro predicazione avrebbero creduto? Beh, lo sappiamo, certamente questo. D'altronde noi qua stiamo celebrando e leggendo cose che ha detto a loro perché sono per noi. Questo vuol dire che entrare in questo rapporto con Cristo permette al Padre e al Figlio di abitare in noi. O io non so che idea c'hai tu su questa inabitazione del Verbo nella tua vita. Innanzitutto penserai che è troppo ingombrante inabitare presso di me quando? Sempre? In tutte le cose che faccio durante il giorno? Oddio! Non ci sarà più posto per me. Non ci sarà posto più per le mie cose. Ma allora io questa inabitazione la dovrei auspicare o la dovrei reggimentare? Noi generalmente pensiamo di governarla. In realtà questa inabitazione è possibile proprio perché Dio riconosce sempre ciò che è suo e vede sempre in noi questo luogo che Egli stesso si è preparato per abitare. Tu dirai, ma io come faccio ad accorgermi che Dio viene a abitare presso di me? Perché Dio sta da un'altra parte, no, quello è il Dio pagano che sta da un'altra parte. Dio nostro non sta da un'altra parte. Comincia a cambiare mentalità. Il nostro Dio non sta in cielo, il nostro Dio è presso di noi. È scritto, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. Che vuol dire? Dunque, Dio desidera abitare in noi. Oltretutto, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, quando ormai è finito quel culto, l'agnello, lo diceva anche l'Apocalisse, viene ad abitare nella nostra realtà. Lo diceva anche lo stesso Giovanni di questo Vangelo, all'inizio del Vangelo. In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, e il Verbo si è fatto carne e si è attendato in mezzo a noi. E noi lo abbiamo toccato, dire ancora in una lettera, noi quel Verbo della vita non solo l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, ma l'abbiamo pure toccato, cioè era proprio carne della nostra carne. E dice la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre, vuol dire che quando voi ascoltate questo insegnamento è il Padre stesso che è presso di voi. E ora andiamo al cuore di questa parola, anche perché ormai ci stiamo preparando al momento in cui Dio, Gesù nell'ascensione tornerà al Padre. Noi, per me è solo una festa di una domenica, ma dice Gesù, vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui mi insegnerà ogni cosa. Questo è il mistero che noi celebriamo ogni domenica, ogni giorno che siamo nell'Eucaristia. Cosa fa Gesù? Il Verbo viene in mezzo a noi, prende la nostra carne, le nostre pene, le nostre difficoltà, pure le nostre speranze, le fa passare nel crogiolo del dolore dove noi faremo fatica ad entrarci perché per noi il dolore è la morte definitiva e non ci sembra che dopo un grande dolore possiamo continuare a sperare. Siccome lui ci è passato, ci ha fatto comprendere che pure noi possiamo passarci in questo dolore con la speranza di riuscirne. Lo dice in questo modo, io me ne vado ma tornerò da voi, perciò non vi rattristate quando entrate in questi tunnel oscuri della storia, perché tornerete là dove la speranza ridarà forza e vita alla vostra vita. Ma perché questo accada, io, il Padre vi manderà lo Spirito, cioè, sai cos'è lo Spirito? Spero che tu non creda che sia un piccione. Lo Spirito Santo, se tu lo chiami, chi viene? Cristo. Hai visto nell'Eucaristia, no? Noi preghiamo il Padre che mandi il suo Spirito sul pane e sul vino, e il pane e il vino diventano Cristo. Tu chiedi a Dio che mandi il suo Figlio a incarnarsi in questo tempo della storia, chi verrà? Cristo. Cioè la possibilità che tu veda in te e nel prossimo i tratti del volto di uno che era così lontano da te che non l'avresti mai conosciuto, ma che si è fatto uguale a te perché tu imparassi ad amarlo. E è sceso fin là dove il peccato è per te una maledizione, prendendosela sulle spalle anch'egli sulla sua carne, perché tu creda che pure nella maledizione il Figlio di Dio regna. Non c'è più nessun male che può spaventarci. Ti rendi conto di quanto è grande questa parola? Ma di più. Dice che lo Spirito Santo, quando vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ora, per noi ricordare, ah sì, mi ricordo, beh, mi ricordo e non mi ricordo, no? Noi il ricordo è una dimensione così un po' leggera. Eppure, quando noi celebriamo, facciamo il memoriale della salvezza, cioè ricordiamo quello che è accaduto quella notte, quello che è accaduto quel giorno in cui il Cristo è morto sulla croce, ma quando noi lo ricordiamo, non è solo la memoria che ci solletica il cuore o la mente, no, è la presenza. Dunque il ricordo di Cristo evoca la presenza. Rende la presenza in mezzo a noi. Quello non è così una sembra Cristo, potrebbe essere. Quello è il corpo di Cristo, quello è il sangue di Cristo. E se tu questo lo assumi, tu diventi il corpo di Cristo. E la tua vita diventa il sangue di Cristo, cioè la vita di Cristo. Allora lo Spirito Santo che cosa farà quando verrà? Verrà a ricordarti questo, cioè a farti celebrare questa unione. Verrà a farti accorgere che Dio è già venuto ad abitare dentro di te. Guarda, io non sto dicendo qua cose sentimentali, Gesù dentro di me, no, no, lascia perdere quella roba per altri. No, io ti sto dicendo che la presenza di Dio in te trasforma la tua vita, trasforma le tue fibre. Amico mio, ti fa comodo, penso, cominciare a crederci, perché quando le tue fibre si disfarranno, quando le metterai, no, che non so dove le metterai, dove le vuoi mettere tu? C'è chi le mette sotto gli alberi, chi le mette sui mari e sui fiumi della Cina, che ne so io, dove pensi di essere sepolto. Quelle fibre che hanno conosciuto la voce dell'Onnipotente, quelle fibre che sono state abitate dalla presenza della Trinità, quelle non si perdono. Per questo noi diciamo di credere nella resurrezione della carne. Non portatemi biologi a dirmi che la carne quando è morta. Quella carne che è la nostra storia, le fibre della nostra vita, non certo la tua ciccia, le fibre della nostra esistenza, i nostri ricordi, quello che abbiamo amato, pure quello che abbiamo sofferto, quello che abbiamo sperato, tutto quello che nella nostra vita ha fatto la nostra carne. Tutto quello è destinato alla risurrezione. E il Figlio di Dio, quello è venuto a sposare, non i nostri propositi che poi non manteniamo, proprio quello. Allora amati. E mentre ti ami, per essere sicuro che lo stai facendo bene, vedi se ami anche gli altri. Perché se ami anche gli altri, allora tutto quello che Dio ha pensato per te passerà pure a loro. È così. Per questo Gesù dice: vi lascio la pace, vi do le mie pace, non quella che facciamo noi con tutti gli inchini, le cose, non come la dà il mondo, io la do a voi. La pace che io vi do è la presenza del mio spirito in voi. E questo, amici miei, non è un venticello, un sentimento. La presenza dello spirito ti abilita a fare cose che tu non hai mai pensato. Anzi, dirà in un altro brano Gesù, proprio sempre in questo Vangelo di Giovanni: io me ne vado, quando verrà lo Spirito vi permetterà di fare cose più grandi di me. Attento, perché se tu sei venuto qua per sentirti dire questo, cioè che farai cose più grandi di Lui, come ha detto Lui, te ne puoi andare anche a casa rinnovato, e con lo spirito pronto ad agire nelle cose che ti riguardano. Ma se tu senti questa parola, dici: no, vabbè, ma non ho addirittura cose più grandi di Gesù, io mi accontento di quel piccolo. Allora con quel piccolo vattene a casa lo stesso, ma non sperare però che quel tuo piccolo poi diventi il paradiso. La grandezza dell'amore trinitario in noi ci supera di molte misure. Scopritelo presto, cercatelo subito, perché Dio si fa trovare a chi lo cerca con un cuore sincero. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu non hai parlato alla nostra vita con un linguaggio oscuro e lontano. Quando hai voluto incontrarci, hai mandato il tuo Figlio, il Verbo Eterno. Tradotto nella nostra lingua, noi l'abbiamo conosciuto nella carne l'abbiamo amato, e fino alla sua morte e resurrezione abbiamo sperato di essere conquistati da Lui. Se mancasse qualcosa a questa fede, tu ci hai donato il tuo stesso Spirito, quello che ci permette di gridare Abba Padre. Vieni incontro allora alla nostra debolezza e un po' anche alla nostra ignoranza. Convinci il nostro cuore quanto al bene. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In ogni tempo tu la rinnovi, sempre chiami forze rinnovate perché la Chiesa possa godere della tua presenza, sperimentare la tua grazia. Al Papa, in questo momento iniziale del suo ministero, concedi la grazia di conoscere le esigenze dei cuori, di interpretarle e di portare i tuoi figli verso la salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, fin dal battesimo noi siamo stati inabitati dalla tua presenza. Per negligenza o per il peccato non ce ne siamo accorti. Soprattutto non abbiamo permesso agli altri di accorgersi di questa presenza dello Spirito in noi. Dacci la possibilità di rimediare. Mettici nelle condizioni di fare opere di penitenza, di conversione, per noi e per tutti i tuoi figli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre noi celebriamo il dono della pace che tu hai lasciato alla tua Chiesa con la presenza del tuo Figlio e del tuo Spirito, gli uomini di questa generazione soffrono, molti stanno ancora morendo, le guerre si celebrano ovunque e l'unione delle menti e dei cuori viene tradita in ogni dove. Possa il tuo Spirito trionfare sulla superbia dei potenti. Riconduci il tuo gregge ai pascoli erbosi e alle acque tranquille. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Ti ricordo un giovane amico che sta tornando a te nel dolore, alcune persone che ci sono state raccomandate in questo tempo, e ti prego per questi. Tu li conosci, sai cosa portano nel cuore, i desideri e le divisioni, le speranze e i giudizi. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni, guariscili nel corpo e nello spirito e da ogni maleficio. Nella prova sostienili, se cadono rialzali. Non permettere che si perdano nel corso della loro esistenza. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.